Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
Benvenuti amici di TMV Radio a Storie di Calcio, un nuovo appuntamento, un appuntamento a cui ci tenevo moltissimo e adesso vi vado subito a raccontare e anzi a presentare la storia di oggi. La storia riguarda un grandissimo calciatore della Serie A, del nostro campionato, della nostra nazionale. Vi voglio parlare di Mauro Bellugi. Mauro Bellugi nasce il 7 febbraio del 1950 e purtroppo il 20 febbraio del 2021 ci lascia. Tra l'altro Mauro Bellugi è stato anche un amico della radio, lo abbiamo avuto in più di un'occasione, anche in un'occasione particolare, poi vi farò sentire proprio un passaggio insieme a Massimo Brambati e Bruno Giordano. Oggi però a raccontare la storia di questo straordinario campione che ha vestito la maglia dell'Inter, del Bologna, del Napoli, della Pistoiese e della nazionale italiana, una colonna della nazionale italiana, è una persona speciale, una persona che è stata molto vicina a lui ed ho il piacere di presentarla, la figlia Giada Bellugi. Ciao Giada!
Ciao, grazie di questo bellissimo invito.
Grazie a te, tra l'altro alle tue spalle vedo una maglia bellissima che insomma rappresenta tuo papà, no? Sì, la maglia dell'Inter scudettata. Giada, intanto grazie perché ci tenevo tantissimo così a raccontare questo straordinario campione insieme a te. E devo dire che colgo anche l'occasione, perché ho qui davanti il libro che riguarda proprio tuo papà, Mauro Bellugi, tutto d'un pezzo, La mia partita sino alla fine, casa editrice Pieno Giorno, qui ho la copertina, tra poco poi metteremo anche la foto di questo, eccola qui, di questo bel libro che ho avuto il piacere di leggere, e devo dire che mi ha colpito molto il tratto umano di Mauro Bellugi e vorrei che tu raccontassi proprio il papà.
Il papà è un papà estremamente fuori dagli schemi, come in tutto quello che faceva nella sua vita, perché non ho ricordi, tra virgolette, diciamo normali del papà. Non so, che ti accompagna a scuola, l'avrà fatto due volte penso, perché era sempre in giro, ne combinava una con del diavolo. Però tutti i ricordi, devo dire la maggior parte, di cose divertenti, viaggi, esperienze stranissime, quando mi ha presentato la Gabriella Sabatini, la tennista, per strada in Argentina quando abitava là, piuttosto che al mio matrimonio, che a momenti mi fa arrivare in ritardo perché era nel bar con gli interisti a fare la schedina, eravamo io fuori in macchina che lo aspettavo e lui era là, ho dovuto andare a chiamarlo, e tutte cose un po' così. Poi era anche, quando ero piccola, lui adorava la tecnologia, i filmini, le foto, mi faceva fare di tutti, i balletti, le sigle, le interviste, era un po' il suo giocattolo da bambina e ha continuato così anche dopo.
Senti Giada, tu hai da subito, no, l'impatto, un grande sorriso, una simpatia. Tuo padre era così, insomma, quindi questo già è una cosa che ti accomuna molto a lui.
Certo, certo, sì, me lo dicono tutti e sono molto contenta, perché questo carattere, che penso sia anche un po' lo stampo toscano, no? Che lui è di Buonconvento, in provincia di Siena, i miei nonni erano così, l'80% del DNA di mio papà è mia nonna Lella, sua mamma, e quindi, che era veramente un'intrattenitrice grandiosa, e lui ha preso tutto e di più. Poi amava la musica, amava gli amici, le barzellette, era sempre...
Che musica ascoltava? Già, da che musica ascoltava papà?
Ma un po' di tutto, gli piaceva Frank Sinatra, ma gli piaceva anche la musica moderna, e gli piaceva molto la musica anche in spagnolo, perché aveva abitato appunto in Argentina e ha frequentato paesi latini in generale, quindi amava la musica spagnola, e quindi era... diciamo che gusti ampi.
Portava molto il calcio a casa?
Cavo, perché abitando, avendo giocato anche a Napoli, era un estimatore, la cantava spessissimo ai piano bar, dove...
È vero. Senti, ma portava molto il calcio a casa papà? Era uno di quelli che, oppure quando entrava se ne fregava, lasciava tutto dietro?
Giocava, io ero molto piccola, perché ha smesso nell'81, che avevo 6 anni, quindi di quei momenti non ho grossissimi ricordi. Però so che in generale anche adesso commentava, sì, se c'erano le partite, ma più che altro raccontava gli aneddoti, le cose dietro le quinte, diciamo, dello spogliatoio, le cose con gli amici che facevano ridere. La gente gli chiedeva in particolar modo questo quando andavano anche a cena, no? Perché allora chiaramente le cose calcistiche le sapevano tutti, invece quello che succedeva poi a bordo campo e negli spogliatoi erano le cose che destavano più curiosità. Anche io gli chiedevo sempre questi episodi un po' particolari.
Senti, ti voglio chiedere una cosa, perché sai, mi piace molto un po' così raccontare di questi grandi campioni che noi abbiamo conosciuto attraverso le loro imprese sul campo. Magari chi è più giovane si è documentato, ha visto, però Mauro Bellugi, per chi ama il calcio, è un tratto importante di storia, no, di questo sport. Mi sono sempre chiesto però com'erano questi uomini. Allora ti chiedo il primo flash della bambina Giada con Mauro e poi della ragazza, insomma, se ci sono un paio di cose che tu hai fisse proprio, che porti e conservi nel tuo cuore.
Allora, il primo flash me lo ricordo, le cose più divertenti le faceva a Stintino quando eravamo al mare.
Ah, che bello!
In cui peraltro era al mare con Mario Corso, Burnic, quindi c'erano dei compagni di giochi da spiaggia importanti. E infatti sono molto amica di tutti i figli perché siamo cresciuti insieme nelle vacanze estive, e faceva scherzi di ogni genere a chiunque, dai bambini agli adulti. Era sempre l'intrattenitore della spiaggia, io mi divertivo tantissimo perché veramente faceva davvero davvero ridere. E poi faceva le interviste in spiaggia, abbiamo i filmini, dava noia a tutti, chiunque, infatti lo conoscevano tutti, non solo come calciatore, ma era il tormentone di tutta la spiaggia, quindi non poteva passare inosservato mai. Poi da ragazzino, appunto,
sei un po' più tornata in quei posti tu dove andavi con tuo papà, sì. A sentire, ok.
Sì, ci sono tornata appunto con i figli di Burnic, col figlio di Burnic, i figli di Picchi anche, Armando non c'era perché era già mancato, ma i figli erano lì, e quindi sono tornata molto molto volentieri, dei bellissimi ricordi di quel posto. Poi me lo ricordo ovviamente a Buonconvento dai miei nonni, lì in Toscana, dove era un po' il re della situazione, perché chiaramente quando tornava nel paesino di Buonconvento, che sono mal contati 3.000 abitanti, e quindi chiaramente avere Buonconvento scritto sulle figurine ha sempre dato un'aura, esatto. E lui, che era tipo dentro, anche prima di diventare famoso, era il suo pane proprio, no? Raccontare tutte le cose. E poi sì, me lo ricordo da grande, me lo ricordo sempre come l'intrattenitore. Per me lui era il villaggio vacanze, l'intrattenitore, siamo andati in vacanza tante volte insieme, quindi tanti dei miei ricordi sono legati proprio alle vacanze, quindi sempre bei momenti, divertenti, e così, sempre cantando, ridendo, le barzellette, aveva il librettino delle barzellette. All'inizio, Mauro, dai, raccontacene una, no, ma è, poi partiva e 40 minuti, gli altri non parlava più nessuno, sempre monopolizzata la situazione, via.
Senti, papà se n'è andato a febbraio, no, quindi siamo, diciamo, un tempo ancora breve, quindi cosa ti manca di più?
Questa domanda è difficile, guarda, proprio il sorriso,
No, figurati.
Il fatto di non potergli raccontare magari delle cose, anche tante testimonianze belle che ho avuto da quando se n'è andato, no? E magari delle volte mi verrebbe voglia di dirgli: sai papi, mi hanno detto questo, e mi manca molto il fatto di non poterlo dire più.
Scusami. Senti, facciamo...
Non so, perché delle volte non mi succede, delle volte sì, quindi...
Non ti preoccupare. Guarda Giada, facciamo una cosa, voglio leggere qualche passo del libro, lo voglio condividere con te, perché ci sono delle cose che io mi sono veramente segnato, che mi hanno colpito proprio, sai, essendo papà anch'io di una bambina ancora piccola, di 9 anni, però leggere queste cose mi hanno veramente colpito nel profondo, no? Proprio per il rapporto padre-figlia, no? È chiaro che la prima parte del libro è un po' concentrata su quando tuo papà riceve quella notizia del problema, e che quindi bisogna procedere all'amputazione, no? delle gambe, ed è veramente, anche come viene raccontata, proprio c'è l'uomo comunque, che c'è la forza, no? del giocatore, dell'uomo che comunque prende di petto questa situazione, no? da quello che leggo. Poi c'è la parte umana, anche la parte debole, perché esce fuori in quei momenti per forza. E mi sono segnato alcune parti. Intanto Giada che mi parla con un tono più melodioso del solito. Questo mi ha per telefono pure lei, perché in ospedale non permettono a nessuno di farmi visita. Sono assetato dell'amore della mia bambina. Sì, lo so che ha 45 anni, ma per un padre una figlia resta la sua bambina per sempre. E poi c'è questo dialogo con te, dove insomma vi sentite per telefono. Ciao papà, la voce della mia bambina è miele che scivola nell'orecchio e scende dritta nel cuore. Insomma, questo mi ha colpito in questo momento di grande difficoltà, immagino, per lui. Però leggere questo è come dire, la forza me la dà mia figlia, no?
Guarda, è stato veramente, peraltro era praticamente giusto un anno fa, perché è entrato in ospedale il 4 di novembre, e il dramma, nel dramma era proprio il fatto che, essendoci il problema del Covid, non si poteva appunto andare in ospedale, quindi l'abbiamo vissuta tutta via telefono. Fortunatamente lui faceva le videochiamate, quindi quando è stato un po' meglio, quantomeno siamo riusciti a vederlo in video, ma l'unico sostegno, diciamo, era sentirsi per telefono. Peraltro non sapevamo mai, io ero a casa da sua moglie, non sapevamo mai cosa lui sapesse già di quello che ci avevano detto, e lui non sapeva cosa sapevamo noi. Quindi erano sempre conversazioni con, appunto, quel tono melodioso per dare coraggio, senza poter mai dire, per paura di dire troppo qualcosa che lui ancora non sapeva, di spaventarlo, e lui faceva la stessa cosa con noi. Quindi era sempre un dico non dico, un po' sappiamo tutto ma non so cosa sai tu, e quindi è stato molto difficile anche sotto questo punto di vista, devo dire. Però lui è stato grandioso, perché ha combattuto in una maniera
come un leone, certo.
Di Wembley non si è
Giada, ti posso chiedere una cosa, poi sei libera di rispondermi come credi, ci mancherebbe. Ma quando tu hai saputo di questa cosa, perché qui viene raccontata come come posso spiegare, tuo papà nel momento in cui sa la cosa cerca di reagire, poi sente comunque le persone vicino che gli danno la forza, la reazione, cioè. Però come l'hai presa tu quando ti è stata detta questa cosa? Perché immagino sia stato un pugno nello stomaco tremendo.
Guarda, sì, mi ha chiamato sua moglie, appena è stato ricoverato, iniziavano a dire che poteva esserci questa possibilità, però io la prima volta l'ho sentita con shock e l'ho in un certo senso un po' rimossa. Poi questo era il 4 di novembre, poi invece il 9 ci hanno dato proprio il responso definitivo, che non c'era altra soluzione per potergli salvare la vita. E quindi te lo giuro, una paura come quel giorno penso di non averla mai vissuta, anche perché oltretutto, oltre al dramma delle gambe, comunque ci hanno detto che già l'operazione di per sé era a rischio vita, perché comunque aveva 70 anni, aveva il Covid, aveva questa infezione, quindi era un'operazione molto importante, poi aveva appunto un problema anche col sangue, con le emorragie, con tutto. Quindi diciamo che alla fine era talmente drammatico il quadro, che alla fine che sopravvivesse senza gambe sembrava veramente il male minore, era quasi la gioia, te lo giuro, perché
immagino.
La notizia era drammatica, ma poteva solo andare peggio.
Giada mi ha preparato, scrive un altro tratto, mi ha detto: papà, tu sei Rambo, e io mi sono convinto di esserlo davvero, John Rambo Bellugi.
Questo sì, perché lui era un amante di tutti i film d'azione, di tutti i film che sparavano, dai western a tutti Rambo ha visto, e si medesimava sempre in questo, che faceva la lotta da solo contro 200, e quindi si è un po' calato nella parte. Io, siccome non potevo dirgli, per il discorso che ti facevo prima, che non sapevo mai cosa potevo dirgli, avevo paura di agitarlo oltremodo, non potevo dirgli quello che avrei voluto dirgli, che ti prego papà resisti, sopravvivi, allora come a metafora gli dicevo: mi raccomando, fai Rambo, che era sottinteso, combatti e fai tutto quello che puoi.
L'operazione poi si è conclusa, qui c'è tutta la descrizione, il racconto, si è conclusa qualche settimana prima del...
È stata una cosa a tappe, perché venerdì 13 ha fatto la prima della prima gamba, questa che è stato tolto dal ginocchio, cioè da sopra il ginocchio. Poi il venerdì successivo, il venerdì 20, ha fatto l'altra, e poi aveva iniziato la riabilitazione. Lì sembrava che la cosa fosse in risoluzione, invece poi una delle due gambe, quella che aveva ancora il ginocchio, non guariva la cicatrice, quindi sono rintervenuti per vedere, perché aveva sempre questa malattia autoimmune che non aiutava la cicatrizzazione, quindi poi un'altra volta sono rintervenuti, hanno dovuto alzare il taglio purtroppo anche di quella, e quindi tutto si complicava anche per le protesi e per tutto, quindi era tutta in salita. Poi purtroppo ha preso anche due volte un'infezione in ospedale, lì quando lui prendeva l'infezione questa sua malattia si scatenava e probabilmente non sono più riusciti a controllarla, era troppo per il fisico, troppi nemici, o anche Rambo non ce l'ha fatta più.
Tu sei stata con lui fino all'ultimo praticamente?
Ci hanno fatto entrare fortunatamente, perché poi dopo in alcuni reparti facevano entrare, quindi qualche visita anche dal vivo siamo riusciti a farla fortunatamente, e poi siamo andate, l'ultima volta che gli ho parlato cosciente era il giovedì, e poi è mancato sabato. Venerdì siamo andate, ma era addormentato perché aveva fatto un altro esame, e poi da lì non si è più svegliato, però fino all'ultimo momento siamo state, io e sua moglie siamo state dentro vicino. L'iniziale per me.
Vorrei leggere un altro passaggio insieme a te, Giada, no? Sei unico, mi dicono, con sincero stupore. Pensano di dover essere loro a tirare su il morale a me e restano stupefatti nel constatare il contrario, ma per me non è una novità. Ho invertito i ruoli fin da quando Giada era piccola. Quando io volevo guardare una partita, di solito lei si metteva a saltare sul letto, cantando le sigle dei cartoni animati. Mi arrabbiavo perché non mi faceva seguire il commento con attenzione. Non mi sembrava inutile spiegarlo a parole, preferivo farglielo capire con i fatti. Così aspettavo che lei guardasse i suoi programmi preferiti, poi saltavo sul letto e cantavo «Heidi, Heidi, ti sorridono i monti». «Basta, papà!» sbottava. «Sto guardando i cartoni». «Ah, ti dà fastidio, eh?» la provocavo. «Allora perché fai la stessa cosa quando c'è l'Inter?» Lo facevi arrabbiare quando c'era l'Inter.
Sì, 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 no, perché io cantavo, ovviamente non guardavo le partite, e lui invece di fare l'insegnamento paterno normale, no, che ti spiega la cosa, lui si metteva al mio livello e faceva la stessa cosa. E giustamente mi diceva: ti rendo quello che fai tu, così capisci che dà fastidio. Ma veramente saltava sul letto. Io: papà, dicevo, ma tu sei l'adulto. E invece no, in realtà.
Lo sai, Giada, che mi capita di farla anche a me.
Vedi?
No, mi ha colpito veramente questo passaggio, quindi ci tenevo a leggerlo insieme a te. Senti, Giada, io ti vorrei far sentire, ci tenevo tantissimo perché qui da noi interviene spesso Massimo Brambati, uno dei nostri opinionisti, Bruno Giordano, e poco prima praticamente della triste notizia della scomparsa di tuo papà, noi abbiamo avuto la possibilità e il piacere di averlo qui in diretta con noi appena dopo l'operazione. E io ti voglio far sentire un estratto, un passaggio, non so se dimmelo tu se vuoi, perché poi immagino che, però è molto bello perché anche qui in questo passaggio emerge la grande forza di tuo papà, che ci ha lasciato di stucco a noi qui in studio e anche agli ospiti collegati, e ci tenevo a fartelo sentire. Lo ascoltiamo insieme? Dai, ascoltiamo questo passaggio.
Io sono nato da una famiglia benestante, non ho mai sofferto niente nella mia vita, no? Una figlia mi doveva capitare e allora mi emoziono, ma me la tengo e la devo superare. Ma cazzo, ma ho avuto fino a 70 anni, ho fatto una vita pazzesca. Ora un po' di rogna e farò la vita quella. C'ho vicino mia moglie e mia figlia e niente, bisogna andare avanti. Certo che è dura, certo che quando ti amputano le gambe i dieci giorni dopo sono da incubo, perché il male da 1 a 10 è 1000, capito? Poi ti riempiono di morfina, tu vedi tutte, vedevo i rinoceronti che correvano nella camera, cioè, avevo già prenotato un posto a San Patrignano, ho detto devo andare a finire lì, capito? E ora però che il dolore, quello grosso, è passato, è un dolore sopportabile, comincio a fare riabilitazione e poi spero di mettermi delle protesi tipo Pistorius. Voglio sfidare Brambati nei 10 metri.
Hai capito, Massimo?
Sarebbe un grande applauso su questo.
Sì,
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 assolutamente, lo facciamo.
Lo facciamo da studio, te lo facciamo.
Grande.
Bruno non lo sfido perché è troppo rapido.
E io sì, ti dico la verità, da quando è iniziata questa, diciamo così, che ora ci sono i telefonini, i video e tutte queste cose.
Certo, ogni volta ci mandiamo qualche messaggino.
Esatto, ma a parte i messaggini, io ogni volta che incrocio Mauro sa come farmi felice e mi fa vedere o una sua foto di quando giocava, o una sua foto della nazionale degli anni 70, o un video di quando lui giocava e magari marcava dei grandi campioni del passato, e lui sa come imbambolarmi, ok? Quindi io per mezz'ora sto lì a guardarmi queste cose, così lui in televisione parla, lui va dritto, parla lui per mezz'ora, un'ora.
Tu hai ragione, perché per esempio Bruno ha giocato con Maradona, tu hai marcato Maradona, io ho marcato Pelé e l'ho fatto smettere di giocare, perché lui l'ultima partita che giocò fu in Brasile allo stadio Pacaembu, 100.000 spettatori, dette l'addio al calcio, e io ero il marcatore di Pelé. Quindi, ascolta, fa la rovesciata famosa come in Fuga per la vittoria, Rivelino gli alza un pallone, lui fa la rovesciata, io lo anticipo con la testa, gli tolgo il pallone e lui mi dà un calcio in un occhio che mi ha fatto un occhio nero così. Ascolta, io la mattina sono uscito dall'albergo, mi riconoscevano tutti e indicavano il marcador de Pelé. Il mio nome non lo sapevano, ma l'occhio nero che mi aveva fatto lui l'avevano visto tutti. O marcador de Pelé.
Il marcador de Pelé, bellissimo. Giada, che effetto ti fa?
Bello, bellissimo. Bellissimo, alla fine è sempre un po' vivo nella memoria di tutti e quindi sono contenta. È un regalo grande avere tutti questi video, questi ricordi. Me ne mandano davvero tantissime persone di quando l'hanno messo a giocare, di chi ha fatto la scuola calcio con lui, di chi ci ha giocato insieme, di chi l'ha vista allo stadio, di chi l'ha incontrato in vacanza. È veramente un bene prezioso che sono fortunata ad avere, perché oltre ai ricordi miei personali lo condivido, come l'ho sempre condiviso anche in vita, con tutte le persone che gli hanno voluto bene o che l'hanno comunque amato.
C'è qualcosa che così non sei riuscita a dire a tuo papà?
Ma guarda, ti dirò che i 3 mesi in cui ha lottato sono stati preziosi, perché se fosse mancato subito per il Covid all'inizio avrei avuto forse più rimpianti, perché a voce non ci siamo detti tanto spesso ti voglio bene o cose più, diciamo, emozioni o condiviso sentimenti così, perché di carattere un po' tutti e due a parole non siamo tanto bravi nell'esprimere, no? Siamo più da praticità, però invece questi 3 mesi sono stati molto importanti per me, perché ho avuto modo di stare tanto con lui anche al telefono, anche nelle videochiamate, anche lì in ospedale con la mascherina ci siamo guardati tanto anche negli occhi, ci siamo detti delle cose importanti, quindi meno male. Sono stati 3 mesi terribili ma utili.
Senti Giada, ma c'è qualcosa magari guardando dietro che qualche volta così non hai capito di tuo papà?
Guarda, sì, io delle volte mi sono lamentata con lui perché appunto era tanto in giro, faceva tante cose, era un po' appunto fuori dagli schemi come papà, quindi magari vedevo i papà delle altre mie amiche che erano più presenti, no? E ci ho sofferto delle volte, lui lo sa, gliel'ho detto, cosa, però probabilmente alla luce poi della maturità pretendevo delle cose che non erano nella natura di papà, cioè papà era così e quindi faceva il papà così, mi amava comunque, però era così.
C'è un altro passo, approfitto. Giada sorride radiosa e felice. Giada si è sposata. È il momento in cui un genitore cede il testimone, come nella staffetta. Si corre al massimo nella propria frazione per proteggere, per far crescere i figli. Poi si cede il testimone a qualcun altro perché se ne prenda cura correndo con loro. Luca, il marito, è un tipo atletico, per cui non dovrebbe aver problemi a tenere il passo spedito di Giada.
Esatto, sì. Perché lui diceva sempre che era un terremoto come lui, perché anche a me piace fare un sacco di cose, adoro viaggiare, ero sempre in giro per il mondo, quindi intanto lo chiamavo, papà non torno, torno il mese prossimo, torno, quindi era abituato, lo sapeva che lo stampo era passato e quindi devo dire che anche lì come papà era molto coerente, perché non è che poteva sgridarmi o dirmi ma cosa fai, lui aveva fatto sempre peggio, quindi nella sua coerenza diceva glielo lascio fare perché tanto non sono credibile nel fare l'educatore sotto questo punto di vista, quindi era contento delle mie moderate follie.
Senti, so che papà si è separato, no? con tua mamma, tu eri piccola mi sembra, no?
Ero alle medie, sì.
E questa cosa come l'hai vissuta?
Ma guarda, l'ho vissuta da una parte non male, nel senso che si sono separati in maniera molto civile, nel senso sono stati bravi nel gestire la cosa con me. Poi negli anni ovviamente mi è mancato, perché non essendo in casa, proprio perché anche aveva questo carattere un po' così, se fosse stato in casa chiaramente l'avrei vissuto molto di più, anche in maniera quotidiana, anche in maniera più da vicino, e quindi ho dovuto viverlo a distanza, e quindi questa è la cosa che mi è dispiaciuta di più, però... E era talmente tanto che è andata bene anche così.
C'era qualche altra cosa che volevi condividere con lui che non hai avuto il tempo?
Ma no, in realtà le cose fondamentali le abbiamo sempre condivise. Era proprio il fatto della quotidianità, sai, quando uno non vive magari o a casa o comunque tutti i giorni, delle cose magari non le racconti perché non sa neanche tutto il pregresso, non sa, e quindi dovresti spiegare tutto, e quindi magari delle volte delle cose mie se le è perse, e quindi questo mi è dispiaciuto, però non importa più.
Lo guardi il calcio?
Poco, adesso poco, l'ho seguito, sono una nostalgica del calcio dei suoi tempi, mi piace vedere, sono iscritta a un sacco di siti del calcio del suo tempo, mi piace guardare tutte le storie del suo periodo, e l'ho guardato fino a un po' di anni fa quando lavoravo anche in trasmissione con lui e poi adesso un po' meno, mi piace meno perché è troppo volubile come calcio, continuano a cambiare i giocatori, gli allenatori, le squadre, non riesco a affezionarmi, capito? Anche se sono interista ovviamente, e tutto, però mi piace di meno.
Senti, le ultime, poi ti lascio, ti capita la sera quando sei da sola, ci parli? C'è qualcosa che gli dici?
Tutti i giorni, non solo la sera, quando mi viene in mente per qualunque cosa, quasi sempre mi viene fortunatamente da ridere, l'ho sognato anche un sacco di volte, raccontava le barzellette anche nei sogni, ti dico solo questo, veramente entra proprio alla sua maniera dappertutto.
Eh sì, io cito questa bellissima frase che c'è sul libro, che ancora mostro, Mauro Bellugi, tutto ad un pezzo, la mia partita sino alla fine, buttala via, quante volte me lo sono sentito urlare, io però non ci riuscivo, era più forte di me, io non volevo buttarla via, io volevo costruire.
Eh sì, questo era il suo ruolo, perché lui l'avevano appunto retrocesso, diciamo in difesa da come era partito, perché lui voleva fare il centrocampista, no? Voleva costruire l'azione, invece in difesa ovviamente doveva star là al suo posto, ogni tanto gli veniva da andare avanti per costruire, ma gli dicevano sei pazzo, dalla via, che se poi la sbagli ti fanno gol. Però lui in generale avrebbe voluto costruire, e nella vita è stato sempre così, se la giocava sempre comunque.
Vabbè, quello che ha costruito poi ce l'abbiamo anche davanti in questo momento che sei tu. Giada, senti, ti sto per salutare. Io ti voglio lasciare così, in questo momento che cosa diresti a Mauro Bellugi?
Ah, mamma, che domande difficili che mi fai! che papà, mi piacerebbe che ci fossi tu qui a raccontare del tuo libro, della tua vita. Se ci fossi tu sarebbe stato un libro, penso, in 12 volumi, perché chissà quante altre avresti raccontate. E invece ce n'è uno solo, ma credo che sia sufficiente per raccontare l'uomo che sei stato e l'uomo che sei per tutti noi nel nostro ricordo, e ti voglio bene, te ne vorrò per sempre.
Giada, io ti ringrazio tantissimo, è stato un bel momento, una bella storia, e lo ricorderò ancora questo libro, e ti saluterò anche i compagni di viaggio di papà, Massimo Brambati, Bruno Giordano e tanti altri, perché noi ci siamo tanto divertiti con tuo papà in più di un'occasione, perché era quello che ci lasciava.
Grazie mille.
Grazie Giada, grazie veramente. Un grande e caro abbraccio. Questa era la storia di calcio che vi abbiamo proposto oggi, il racconto di Giada Bellugi, di suo papà Mauro Bellugi. Al prossimo appuntamento, e state sempre con noi con TMV Radio.
Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.